Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi l'attacco dell'Iran a Israele spiegati in modo chiaro.
L'esercito israeliano ha dichiarato che il 99% dei missili e dei droni lanciati dall'Iran nella notte tra il 13 e il 14 aprile sono stati intercettati senza colpire i loro obiettivi. L'Iran ha dichiarato che l'assalto era in risposta all'attacco mortale a un complesso diplomatico iraniano in Siria 2 settimane fa. In questo modo l'Iran sembra dire: la questione è chiusa, non rispondete o sferreremo un attacco molto più forte che non sarete in grado di respingere. Ma quello che succederà da qui in poi dipenderà in gran parte da come Israele deciderà di rispondere all'attacco di sabato sera. Oggi ne parliamo con Ugo Tramballi, senior advisor dell'ISPI e esperto di Medio Oriente.
E ormai voce familiare di questo podcast.
Chiaramente sì. Ciao Ugo.
Ciao Ugo.
Ciao a tutti.
Allora Ugo, partiamo da che cosa sappiamo di questo attacco per ora. Noi diciamo stiamo registrando la domenica sera del 14 aprile per diciamo chi ci ascolterà, che potrebbe essere già domani mattina. Ecco, le cose potrebbero cambiare, ma noi rispetto a quello che sappiamo adesso, che cosa è successo, che cosa sappiamo di questo attacco, perché questo attacco ora, e poi andiamo più nello specifico.
Ma oramai sappiamo tutto di questo attacco, cioè questa crisi è finita, Bibi Netanyahu permettendo. Sappiamo com'è andata, è stata praticamente, se vogliamo usare un termine calcistico, è stata un'operazione telefonata, perché sono stati avvisati i paesi arabi, sono stati avvisati sostanzialmente tutti. Questa è la ragione per cui il 99% dei droni, dei missili sono stati tutti colpiti, anche perché la gran parte sono stati colpiti dagli americani. C'è stato un intervento americano, inglese, francese, sicuramente giordano, probabilmente saudita, di altri paesi arabi, quindi ed era quello che gli iraniani in realtà volevano, cioè non volevano, sanno perfettamente, non gli conviene fare una guerra con Israele, intanto perché sarebbe devastante poi in buona parte per Israele, ma soprattutto per l'Iran. E poi perché l'Iran sta vivendo viveva e vive tuttora, lo considera un successo quello che è accaduto, in effetti lo è stato. Dal punto di vista geopolitico l'Iran è in una botte di ferro, perché praticamente senza avere fino a ieri notte, senza avere mai impegnato direttamente le sue proprie forze militari, terrestri, aeree o missilistiche, ma con i proxy, con le milizie alleate, sostanzialmente controlla i destini dello Yemen, del Libano, della Siria e dell'Iraq. Perché avrebbe dovuto cambiare questo, compromettere questo successo? Quindi ha fatto un atto dovuto, una specie di, come posso dire, una specie di tauromachia medio orientale, no? Gli israeliani, poi non dimentichiamo mai che tutto questo succede perché gli israeliani la settimana scorsa hanno fatto qualcosa di molto grave. È vero che l'obiettivo era allettante, i capi di Pasdaran, quelli proprio che armano e hanno finanziato, hanno armato Hamas per fare quella guerra, però insomma hanno bombardato l'ambasciata di un altro paese in un terzo paese, gravissimo. Quindi, però gli iraniani, come ho detto, non volevano aggravare, volevano solamente in questa tauromachia affermare la loro vendetta. È avvenuta in maniera assolutamente tranquilla, perché non sono stati, e tra l'altro già dalle traiettorie si capiva che non volevano colpire obiettivi civili, cioè non volevano, volevano sottolineare di non essere
militari
come gli israeliani a Gaza, che per uccidere degli obiettivi militari, per eliminare obiettivi militari continuano a non avere problemi nell'uccidere anche donne, bambini ed anziani. Invece loro avevano puntato proprio basi militari, tra l'altro non le più importanti, per esempio non su Dimona, che è il centro nucleare. Cioè, sicuramente gli arsenali nucleari sono sparsi per il paese, però Dimona è il simbolo del nucleare israeliano. Quindi in qualche modo tutti e due i paesi possono dire di avere vinto, perché poi per ora gli americani avrebbero convinto gli israeliani, che hanno avuto oggi pomeriggio, hanno fatto una riunione del governo di guerra, dell'esecutivo di guerra, per sostanzialmente per non fare, non rispondere. E quindi per il momento questa crisi è finita, sempre che Bibi Netanyahu invece stanotte o domani mattina non faccia qualche cosa, ma non credo che questa questione sia stata per il momento cautorizzata, non so dirvi se per un mese o per un anno o per 3 settimane o per 2 settimane, ma è stata cautorizzata.
Ecco, tu Ugo dici che è una vittoria che possono entrambi rivendicare. Da una parte certamente gli iraniani che dicono di aver ristabilito una red line, una linea rossa, una deterrenza nei confronti di Israele dopo che per mesi non avevano risposto in maniera adeguata ad attacchi che erano stati fatti anche da Israele e l'ultimo, quello di poche settimane fa, appunto in territorio siriano. Dall'altra parte anche Israele. La domanda che ti faccio è se questo senso di trionfo che abbiamo ascoltato e letto dalle parole di Bibi Netanyahu, lui ha detto «We intercepted, we blocked, together we will win», abbiamo intercettato, abbiamo bloccato, insieme vinceremo. E insieme anche alla percezione comunque di un nemico debole, quello che ne è uscito comunque è una sensazione di un Iran più debole di quanto si pensasse, 300-400 missili e droni abbattuti senza quasi batter ciglio. Già prima che l'attacco fosse finito, la missione diplomatica di Teheran alle Nazioni Unite che dice guardate che questo è l'attacco, è il nostro attacco, abbiamo finito. Ecco, tutto questo invece che far calmare le acque, come tutti credo ci aspetteremmo e spereremmo, non rischia di galvanizzare un po' Netanyahu e non rischia di fargli dire ma proviamo a usare un po' di più, andiamo, invadiamo Rafah? Facciamo un attacco nel sud del Libano tanto paventato, rispondiamo direttamente a Teheran, ecco.
Non dimentichiamo che domani mattina si torna al business as usual, cioè si torna alla guerra di Gaza, che non è una cosa da poco, insomma. Gli israeliani riprenderanno a bombardare, sia pure in maniera più selettiva, ma continuano a bombardare quando si tratta di colpire qualcuno di Hamas, anche se è circondato dai bambini, loro sparano lo stesso. Quindi si torna a qualcosa che poi tutto sommato è stata la causa di questa crisi fra Israele e l'Iran. Quindi tranquillità e certezza assolutamente sono tutte da dimostrare. Però ecco, se gli iraniani avessero voluto fare qualcosa di diverso, avrebbero fatto come ha fatto Hamas quando il 7 ottobre, quando ha lanciato qualcosa come 14.000 razzi e non l'Iron Dome e tutti i sistemi di sicurezza domestici creati anche dagli israeliani non hanno potuto eliminare tutti. Se spari in un'ora, in tre ore, 14.000 razzi, non riesci a fermarli tutti. Ecco, l'Iran, se avesse voluto fare sviluppare l'aspetto militare della questione, avrebbe ordinato a Hezbollah di lanciare il suo arsenale missilistico, che è notevole, dei 150.000 missili di varia natura, di varia potenza. Non l'ha fatto, perché era tutto, come dicevo, era telefonato, cioè era tutto previsto, perché volevano limitare la cosa. Toccava loro reagire, ma non più di tanto. Detto questo, quello che è successo in queste ultime 24 ore ha una sua importanza, però uno dal punto di vista è ovvio che tutti e due rivendicano, perché serve anche per cauterizzare la cosa, che tutti e due rivendicano, nessuno può dire, certo, perché se uno dei due dice abbiamo perso, domani ricominciamo. E comunque c'è qualcosa di nuovo che è accaduto da parte iraniana, è che per la prima volta gli iraniani intervengono direttamente nel conflitto
direttamente Israele, certo. Per la prima volta
ci pensano loro, non sono più i proxies. E dal punto di israeliana è importante, nella tradizione, nella cultura militare, ma anche soprattutto politica e diplomatica israeliana, nel concetto di deterrenza e di sicurezza nazionale, Israele tradizionalmente di fronte a una minaccia reagisce militarmente, poi se c'è tempo e spazio reagisce anche diplomaticamente, ma prima l'intervento militare. Questa volta no, spinto dalla realtà, cioè Israele, questa cosa che gli israeliani ogni volta che vogliono rivendicano dicendo siamo isolati al mondo, non è vero, non sono isolati in Medio Oriente, non lo so, non è più un 1966-67, cioè due terzi del mondo arabo riconosce Israele. Ieri hanno dato una grande dimostrazione di aiuto a Israele, nonostante sia l'Israele di Bibi Netanyahu, di Smotrich, dei fascisti, degli razzisti e estremisti religiosi. E quindi Israele per la prima volta, grazie soprattutto a Benny Gantz, che fa parte appunto del governo di guerra, lui prima ancora che cominciasse la riunione ieri del gabinetto di guerra, lui ha detto per primo, ha lanciato il sasso nel stagno, ha detto certo che noi dovremmo rispondere, col tempo, più avanti, si vedrà, non c'è più una data, non è domani. Però se risponderemo, risponderemo all'interno di una coalizione che ieri ha dato, ripeto per ancora una volta, ha dato prova di esistere. Non possono più inventarci la balla che sono un paese isolato e odiato in Medio Oriente. Non è vero. Una gran parte dei paesi arabi vogliono fare accordi economici con Israele, vogliono le loro tecnologie. Se Israele fosse diverso, se non avesse più questa obiettivo, cioè non, se riconoscesse il diritto dei palestinesi, Israele sarebbe insieme all'Arabia Saudita, sarebbero i due paesi protagonisti dello sviluppo di questa regione fallita, perché è una regione fallita, due terzi dei paesi arabi del Medio Oriente sono, certo, sono fail states, sono stati falliti
o sull'orlo del fallimento,
o dal punto di vista economico, o dal punto di vista sociale. Ecco, questi due elementi sono importanti. Per la prima volta Israele non ha, cioè, da un lato sì, certamente per la prima volta l'Iran interviene direttamente, però con quelle modalità molto caute. Dall'altra, per la prima volta Israele affronta un problema di sicurezza dal punto di vista politico e diplomatico.
Parliamo un secondo di invece come questo attacco è stato visto internamente, perché da in Iran ovviamente si è parlato molto, no, dei festeggiamenti che ci sono stati in Iran nel momento in cui è partito questo attacco, che comunque, ripetiamo, è stato abbastanza diciamo contenuto rispetto a quello che era possibile fare. Dall'altra parte c'è Netanyahu, no? Quindi noi abbiamo un leader che in questo momento può avere sia la possibilità, diciamo, di mantenere il potere proprio perché c'è un nuovo nemico che ci ha attaccato, no? E ci ha attaccati, e quindi di conseguenza in questo momento io posso mantenere il potere. Oppure c'è la possibilità invece che questo, diciamo, la risposta e la modalità con in cui comunque Israele ha ricevuto questo attacco possa in qualche modo farlo vedere più debole. Che cosa credi tu, Ugo? Cioè, Netanyahu verrà rafforzato da questo attacco oppure no?
Questa è la variabile indipendente rispetto a tutto quello che ho detto fino adesso. Cioè, cosa farà Netanyahu? Perché evidentemente i due Smotrich e Ben-Gvir si aspettavano di lanciare un attacco mortale all'Iran, perché nella loro visione millenaristica del mondo, che non è molto diversa da quella dell'ISIS, probabilmente scatenare l'inferno in Medio Oriente agevolerebbe la nascita, la creazione della grande Israele, dal mare al fiume, cioè dal Mediterraneo al fiume Giordano, forse anche oltre. E quindi questo è da vedere se, cioè, Bibi Netanyahu, ammettendo la versione della versione, scusate, Gantz della reazione a questo conflitto, sì. Sì, certamente ha dei problemi con i suoi alleati, senza i quali lui non ha quella maggioranza parlamentare che gli permette di governare. Ho la sensazione che Ben-Gvir e Smotrich, appunto i due razzisti, non sono così politicamente stupidi. Cioè hanno capito che come tira l'aria, e che quindi a loro poi tutto sommato alla fine sì, è vero, la grande Israele, ma nel frattempo gli interessa restare al governo, aiutare i coloni, armare i coloni, far avere gli aiuti economici, le prebende ai partiti, agli ultraortodossi, agli Haredim, agli israeliani ultraortodossi, che sono il loro bacino elettorale. Quindi probabilmente sono diventati un po' più, non lo so, vedremo nei prossimi giorni, ma sono sicuramente, forse sono diventati più pragmatici e hanno capito che mantenere il potere e i benefici del potere serve più che affermare gli ideali. Non sarebbero i primi nella storia dei partiti in quadri democratici, in Italia ne siamo pieni.
Ma Ugo, allora veniamo all'altro attore protagonista, insomma coprotagonista, che sono gli Stati Uniti. E qua ti chiedo di aiutarci un po' a analizzare il ruolo degli Stati Uniti, cioè quello che è successo, la risposta, l'attacco di ieri iraniano, anzi di stanotte, è un successo o un fallimento degli Stati Uniti? Perché se da una parte uno può dire, certo, l'attacco è stato telefonato, è stato qualcosa di contenuto, dall'altra parte si può dire che tutta quella deterrenza che gli Stati Uniti provano a esercitare ancora sulla regione funzioni sempre meno, cioè su Israele si è capito che Biden fa moltissima fatica ad esercitarla su Netanyahu, ma neanche sull'Iran, cioè neanche la deterrenza di portaerei americane davanti alle coste israeliane, neanche ai messaggi, ecco, neanche questo sono serviti a fermare l'Iran da un attacco diretto, che comunque la si voglia leggere, per quanto telefonato, come dicevi tu, è un game changer. Come dobbiamo leggere il ruolo degli Stati Uniti ancora una volta?
Non sono d'accordo, perché gli Stati Uniti in questi giorni hanno fatto tantissima pressione, anche probabilmente hanno dei canali anche diretti con l'Iran, come è sempre successo durante la guerra fredda, anche con l'Unione Sovietica, anche nei momenti peggiori della guerra fredda. Perché secondo me è proprio la consapevolezza iraniana che se avessero fatto un attacco diverso, posto che l'avessero voluto, è proprio perché se avessero fatto quell'attacco che noi temevamo, gli Stati Uniti sarebbero intervenuti direttamente, e certamente l'Iran non è un paese florido, non è un grande paese, ha una grande tradizione imperiale e si vede, hanno un atteggiamento rispetto alle cose diverso dal mondo arabo. Però reggere appunto l'offensiva israelo-americana, e non solo americana ma probabilmente anche di altri paesi europei, sarebbe stata molto, molto complicata. Quindi secondo me no, gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo molto importante per cauterizzare questa crisi. Detto questo è un anno elettorale. Io sono convinto che per esempio Joe Biden, se non ci fossero le elezioni, sarebbe stato infinitamente più duro nei confronti di Bibi Netanyahu, forse avrebbe anche cominciato a minacciare di non dare più le armi e le bombe per combattere le guerre di Israele. Non lo può fare perché è vero che ha contro gli arabi e gli arabi americani, ha contro la sinistra e contro i giovani, però in un certo senso non voteranno forse Biden, ma certamente non votano per questo Donald Trump, quindi dire, è un voto perso per lui ma anche per Donald Trump, mentre invece la comunità ebraica americana è molto importante, non solo è affluente, molto ricca, ma poi vive in diversi swing state. Per esempio adesso Joe Biden sta stravincendo sugli aiuti economici, sugli investimenti economici ai partiti per la campagna elettorale, finanziamenti alla campagna, scusate, sta vincendo. Perché la comunità ebraica americana, nella sua larga maggioranza, è liberal quando si tratta di diritti civili, rapporti interrazziali, diffusione delle armi, aborto, eccetera. Ma anche più liberal quando si parla di Israele. Israele è Israele, right or wrong is my country, o quantomeno il nostro eventuale rifugio. E quindi quel voto è importante, quindi per questo secondo me è stato così cauto Joe Biden fino ad ora.
Ma allora, io non so Silvia, ho una domanda per chiudere, non so se tu ne abbia altre, provo a buttarla lì, e secondo me è un po' quella su cui poi ci arrovediamo almeno tutti, insomma, visto quello che abbiamo visto questa notte, cosa ci dice sull'appetito, la voglia degli attori in causa per un conflitto regionale, per una vera escalation? Cioè, la metto in maniera magari più provocatoria e ti dico: c'è un rischio crescente che le minoranze abbiano la meglio, cioè non c'è stato arabo, come tu dicevi, che ha interesse in questo conflitto, in questa escalation, tu ce l'hai raccontato. Non c'è una vera maggioranza dentro Israele e dentro l'Iran per una escalation del conflitto, eppure le loro leadership, per questioni di indebolimento anche della loro stessa leadership, sembrano un po' volerlo, sembra che quasi un po' gli faccia gioco. E qui il nostro grande esercizio nel provare a entrare nella testa di Bibi Netanyahu, nel provare a entrare nella testa dell'Ayatollah. Insomma, ecco, quanto appetito c'è per una escalation regionale?
Dobbiamo sempre distinguere, ma questo adesso magari è sempre successo in questa regione, forse non solo in questa regione, di distinguere quello che veramente accade dalla retorica. Per esempio Ayatollah, adesso in Iran governa una nuova generazione che forse era bambina o ragazzini quando c'è stata la rivoluzione islamica. Forse sono più aggressivi, forse lo sono meno, forse gli vecchi Ayatollah erano più pragmatici, non lo sappiamo, quindi come dire, la grande esplosione resta sempre sotto traccia, anche se abbiamo vissuto 24 ore, tutto sommato alla fine da un finale positivo, resta sempre sotto traccia perché non c'è conflitto risolto in questa regione. Conflitto israelo-palestinese c'è, conflitto arabo-israeliano c'è con alcuni paesi, non più con tutti, ma con alcuni c'è. Le primavere arabe, sciiti sunniti, lo scontro millenario sciiti sunniti, appunto gli stati falliti di cui abbiamo parlato fino ad ora, le primavere arabe che hanno provocato guerre civili e il ritorno delle dittature. Cioè, per esempio, pensate a un paese come l'Egitto, che è un paese fondamentale nella trattativa di pace, nel moderare i comportamenti israeliani e di Hamas, ma al tempo stesso è una dittatura brutale, non dimenticherò mai Giulio Regeni, ed è uno stato economicamente fallito, che stanno guadagnando sulla pelle dei palestinesi. Cioè, se tu palestinese non hai altre cose, vuoi uscire da Gaza, basta che paghi gli egiziani tanto, e gli egiziani si stanno arricchendo sulla pelle dei palestinesi. Detto questo, però, sono fondamentali per risolvere la questione. Senza di loro la questione di Gaza e palestinese non si risolverà. Ecco, in questo mondo è ovvio che tutto è molto complesso, però per il momento Bibi Netanyahu sopravvive. Quando sarà con le spalle al muro, e per il momento non lo è ancora del tutto, quantomeno, vedremo come reagirà. Però, insomma, è stata propedeutica l'esperienza di queste ultime 24 ore, credo, spero, inshallah.
Sì, sì.
Beh, sì, decisamente difficile pensare a Netanyahu preso in scacco per adesso. Vediamo come si muoverà nelle prossime ore. Già quando, diciamo, uscirà questo podcast potrebbero essere cambiate alcune cose, ma sicuramente poi ci torneremo nella prossima puntata di Globally, che sia una speciale o che sia quella classica.
Sì, devo dire comunque che il tono tranquillo, guarda, sereno, o comunque nella tempesta di Ugo, mi ha aiutato a rimettere le cose, come dire, a dare il giusto peso alle cose, perché certo che è un momento in cui, soprattutto quando si va e si legge la stampa regionale, cioè se leggi Times of Israel, Haaretz, se leggi qualsiasi, ecco, o se guardi la stampa regionale, ecco, c'è questo grande senso di allarme che da una parte forse è giustificato, però ci ha aiutato un po' Ugo a metterla in prospettiva. Quindi,
ma non lo so, è un modo per nascondere il mio pessimismo. Da troppi anni seguo questa vicenda, quindi forse certe volte, anche se questa vicenda è molto importante, però non so, vorrei tanto essere un esperto di Liechtenstein, quindi però non è possibile, oramai è fatta, la mia carriera professionale è già stata determinata ed è finita.
Aggiungo per diciamo confermare quello che diceva prima Fra, che comunque qui negli Stati Uniti, io sono a Boston in questo momento e la situazione si sente in modo molto diverso, mentre ieri sera magari sui social italiani o anche su Twitter, anzi X, o su altre app, sembrava che appunto stesse per scoppiare la terza guerra mondiale. La sensazione qui è decisamente molto diversa. La stessa CNN,
siete lontani.
La stessa CNN stamattina non parlava praticamente di quello che stava succedendo, quindi è effettivamente, chiaramente questo ha un ruolo politico, ma ripeto, probabilmente ha anche un ruolo forse di visione, no? di quello che sta succedendo in Israele.
In ogni caso, grazie Ugo davvero, perché la faccenda è complicata e ci serviva un po' uno sguardo insieme. Quindi alla prossima.
Grazie.
Buona serata.